22 minuti, ciao a tutti e a tutti, di nuovo una buona serata da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte delle 20. E dunque, come vi preannunciavo, questa sera puntata speciale dedicata al referendum sulla giustizia. Tra poco più di due settimane si vota sulla riforma costituzionale voluta dalla maggioranza i prossimi 22 e 23 marzo. Saremo chiamati a confermare o meno la revisione della Costituzione voluta dal ministro della giustizia Nordio nello specifico. E allora questa sera ospitiamo un confronto tra il sì e il no al referendum, un confronto che almeno finché non è subentrata la guerra in Medio Oriente si è caratterizzato per toni molto accesi, lo sapete, lo avete seguito insieme a noi, al punto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato costretto a intervenire per riportare le parti al rispetto reciproco. Un confronto solo in questi giorni oscurato dai fatti che arrivano dal Medio Oriente, ma un dibattito che resta centrale e importante per questa riforma che punta a modificare nella sostanza i principi che regolano uno dei tre poteri dello Stato, cioè quello giudiziario. E dunque, dato che ci siamo, manca poco, anche noi stasera ci dedichiamo a questo, al confronto, al dibattito, ci auguriamo ovviamente con toni meno incendiari di quelli della politica, ma sono sicuro che sarà così con i nostri ospiti che vado a salutare. Saluto subito Mirko Mazzali, avvocato penalista del direttivo della Camera Penale di Milano per il sì al referendum. Benvenuto Mazzali.
Buonasera agli ascoltatori, buonasera a lei.
E buona serata anche a Giuseppe Campanelli, professore di diritto costituzionale all'Università di Pisa, comitato Giusto Dire No, cioè quello promosso dalla ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Benvenuto professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
E allora, benvenuti entrambi. Vi svelo la mia opinione subito, così entriamo già nel vivo della questione. Io non credo, ma noi a Radio Popolare non crediamo che il referendum sia un tema puramente tecnico, come qualcuno vorrebbe farlo passare. Pensiamo che la questione sia sinceramente politica, nel senso più nobile del termine. Attraverso la modifica del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, si tocca la carne viva della Repubblica, per dire, insomma, proprio in termini concreti, almeno per come è stata pensata fino a questo momento dai nostri padri costituenti. Allora io vi farò domande prettamente politiche, prendendo spunto anche dall'attualità di questa giornata. Allora parto da una dichiarazione di Giorgia Meloni, che ci arriva proprio da questa intervista in radio che lei ha tenuto questa mattina. La Presidente del Consiglio, intervistata, ha detto: la giustizia non funziona adeguatamente, questa è l'occasione per farla funzionare. Mazzali, sì al referendum, parto da lei, vero o falso?
Non è questo il tema del referendum. Il tema del referendum è essenzialmente, per come le vedo io, la separazione delle carriere. Non tanto perché la giustizia debba funzionare meglio, ma per dare una risposta. Ma faccio un esempio molto veloce. A un Giuseppe, che è un mio cliente, io sono un avvocato penalista, che un giorno scrive su un monumento no alla guerra, si trova in tribunale e in una fase del tribunale mi chiede chi sono le due persone che fanno parte, che vede davanti e di fianco a lui. Io gli dico che sono il giudice e il pubblico ministero. Lui, che è un esperto di calcio, mi dice: ah, sono l'arbitro e una delle squadre. Io dico: ma no, però se le piace dire così. E poi quando apprende che l'arbitro e una delle squadre fanno lo stesso concorso, hanno lo stesso organo di autogoverno e hanno la stessa commissione disciplinare, insomma chi decide sui loro errori, mi dice: ma non può essere che arbitro e una delle squadre abbiano la stessa maglietta. Ed è per rispondere a Giuseppe che, separando le carriere, cosa che non è avversiva, che non ha nessun senso di natura politica, ha solo il senso di rispondere a Giuseppe per dirgli che se viene condannato viene assolto, non è per questa cosa qua, ma che però io credo che i giudici devono essere terzi, ma debbono anche apparire terzi. Quindi il fatto che ci siano due CSM, ci siano due concorsi, ci sia un'alta Corte di Giustizia che decide, è un segnale culturale positivo. Poi è vero che chi dice non risolve il tema della giustizia, ma non risolve neanche il tema della fame nel mondo, neanche il tema della difesa della Fiorentina, perché riguarda altro. Ma è un problema culturale dove la politica, mi piace per una volta tanto non essere d'accordo con Radio Popolare, credo c'entra veramente poco, ecco.
Mm. Senta, professor Campanelli, adesso entriamo anche nel merito di quello che dice Mazzali, questo aspetto che è un aspetto centrale, la separazione del CSM che serve sostanzialmente a separare arbitro da giocatori, per continuare sulla metafora dell'avvocato. Ma professore, restando invece alle parole di Meloni, invece, che ci danno lo spunto da cui partire oggi, questa riforma che modifica la giustizia e sostanzialmente la fa funzionare, è così? La farà funzionare questa la tesi? È d'accordo?
Allora, innanzitutto bisogna che il Ministro e la Giustizia e il Presidente del Consiglio si mettano un pochino d'accordo, perché una volta la riforma non ha nulla a che fare con l'efficienza della giustizia, una volta ha a che fare con l'efficienza. Allora, ovviamente la riforma non ha nulla a che fare con l'efficienza della giustizia, anche se continuano a dire che saranno migliori i processi, che non ci saranno più casi Carlasco, che l'arbitro sarà veramente arbitro, eccetera, eccetera. Perché se fosse stata questa il nucleo della riforma, avrebbero dovuto modificare il 111, o avrebbero dovuto, cioè la parte sul giusto processo, oppure avrebbero dovuto agire in via legislativa sul processo, e questo non è stato. Tra l'altro aggiungo che, siccome se il fulcro era la separazione delle carriere, che poi non è la separazione delle carriere perché c'è ben altro al di là della separazione delle carriere, era chiarissimo il fatto che bastava una legge ordinaria, ma non lo dico io, non lo dice la dottrina, non lo dice nessuno, l'aveva detto chiarissimamente la Corte Costituzionale. La separazione delle carriere può essere fatta con una legge ordinaria del Parlamento. E aggiungo, nel 2022 c'è stato un referendum abrogativo sulla separazione, al quale ha partecipato il 20% del popolo italiano, per far capire qual era l'interesse sul tema. La separazione era una cosa che si poteva fare tranquillamente con una legge del Parlamento, senza imporre una riforma costituzionale a colpi di maggioranza. Questo va chiarito, perché è così. E tra l'altro aggiungo, nella percezione dell'imputato bisogna mettersi anche da par dall'altra parte, cioè l'interesse del giudice rispetto al pubblico ministero, dove si ha nel favorire il pubblico ministero rispetto al fatto che il giudice debba decidere in piena coscienza e applicando la legge. Cioè, vogliamo pensare che separando le carriere il giudice smetterà di avere rapporti col pubblico ministero, tratterà il pubblico ministero in modo peggiore, sarà sempre equidistante dalle parti, perché agirà sempre in piena autonomia e indipendenza? Questo credo che debba essere compreso e debba passare questo messaggio, per evitare appunto letture fuorvianti.
Sostanzialmente, professor Campanelli,
all'avvocato che ha parlato ora, al collega, anch'io sono avvocato, ma diciamo ho una posizione molto diversa.
Professor Campanelli, lei non ritiene che ci sia una questione dunque, come spiegava Mazzali, nella contiguità tra PM e giudici, e dunque separarli e farli giocare, farli entrare in un campo da gioco con ruoli ben distinti, questo non serve a migliorare lo stato delle cose?
Diciamo, cioè, il discorso è, se io sono un giudice che devo decidere una causa, cioè qual è il mio interesse? Cioè, io mi siedo per dare ragione al pubblico ministero? Credo di no. Cioè, nel senso, quale interesse ho, quale beneficio ho a trattare meglio il pubblico ministero rispetto all'imputato? Cioè, sto decidendo sui diritti delle persone e devo applicare la legge.
Fermiamoci qui, Campanelli, perché voglio chiedere.
Faccio una frase.
Sì.
Se io non applico correttamente la legge, ne rispondo disciplinarmente e come responsabilità civile. Quindi non ho nessun interesse a non farlo nel modo migliore. Mi scusi, era soltanto per.
Sì, sì, no, certo. No, è interessante. La fermavo perché voglio coinvolgere Mazzali proprio su questo aspetto. Perché dire separare le carriere e dire che serve la separazione delle carriere, in qualche modo Mazzali presuppone che non ci sia solo una contiguità, ma anche una connivenza tra PM e giudici.
No, questo non l'ho detto, non lo penso, ma la giustizia, il funzionamento della giustizia non deve essere fatta capire a Mazzali, che ci va tutte le mattine in tribunale, sa benissimo che non c'è questa contiguità. Deve essere fatta capire a Giuseppe, che è poi un imputato, Maria, lo chiamiamo come vogliamo. E allora è per loro che, siccome il giudice deve essere indipendente, lo è, deve essere terzo, lo è, ma deve anche apparirlo formalmente indipendente terzo, è per loro, per rispondere a Giuseppe, per dirgli no, guarda, non fanno parte della stessa squadra, perché adesso sono colleghi. Lui ritiene che abbiano la stessa maglietta, sbaglia, però è un segnale che va dato loro. Io quello che non riesco a capire
è soprattutto un messaggio, quindi.
Ma è un problema culturale, ma io non capisco qual è il problema se si separano le carriere, non è che viene giù, cioè non riesco neanche a capire.
Qualcuno perché... potrebbe dire, Mazzali, le carriere di fatto sono già separate grazie alla riforma Cartabia.
No, è la funzione che è separata, è un'altra cosa, hanno lo stesso concorso, hanno lo stesso CSM e decidono l'organo disciplinare è lo stesso, non è vera questa cosa qua, la separazione delle funzioni è, vorrei dire anche al professore che ha molta più cultura e conoscenza di me, è una questione diversa la separazione delle carriere, se no non si sarebbe fatto neanche bisogno evidentemente di fare un referendum.
Professore, a lei.
Ma io continuo a sostenere che anche se diciamo la Corte l'ha detto, si può fare la separazione delle carriere, ci mancherebbe, non si viola nessun principio costituzionale, però basta una legge ordinaria. È evidente che il disegno politico non si ferma alla separazione delle carriere, perché allora se si volevano separare le carriere, perché non hanno fatto una legge del Parlamento? Cioè il governo si deve assumere la responsabilità di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza quando poteva fare una separazione delle carriere con legge ordinaria, assumendosi la responsabilità che poi questa legge, se ritenuta magari non conforme, veniva portata alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ci avrebbe detto se era conforme o meno ai principi costituzionali. Ma è evidente che non è soltanto la separazione delle carriere, cioè dietro alla separazione delle carriere c'è un disegno che vuole indebolire un modello che in tutta Europa considerano un modello di riferimento. Cioè noi abbiamo ispirato diversi modelli sulla tenuta dell'autonomia e indipendenza del magistrato. Anche a livello di giurisprudenza della Corte europea, noi abbiamo superato gli standard di autonomia e di indipendenza che non supereremmo assolutamente se passasse la riforma. Se volete... vi dico quali sono.
Fra poco
intanto,
Campanelli là.
Certo, lasciamo anche.
Sì, esatto, lasciamo rispondere a questo perché anche questa parte, insomma, è uno dei grandi temi che accompagnano la discussione sul referendum, ovvero il disegno politico. È vero, Mazzali, che nel testo di questa riforma non c'è nessun riferimento a una presunta superiorità del potere esecutivo su quello giudiziario, però molti esponenti di governo hanno fatto riferimento a questa intenzione in maniera candida, no? Mi riferisco a Nordio, alle opposizioni, disse la riforma conviene anche a voi quando sarete al governo, e non è soltanto il professor Campanelli a sottolineare questo aspetto politico. Di fronte a questo, voi come vi ponete?
Ma guardi, io credo di non dovermi difendere dall'accusa di essere pro
governo. No, non lei Mazzali ovviamente, ma più in generale.
Voglio dire, cioè, però adesso io non è che rappresento chissà chi, però il fatto che io, nonostante sia marcatamente di sinistra, forse qualche radioascoltatore di Radio Popolare sa chi sono, mi conosce, insomma sono l'avvocato di Leoncavallo, tanto per capirci, cioè io voto nel merito. Se poi uno ritiene che, però per l'amor di Dio, io questi li preferisco, quelli che dicono io voto no contro la Meloni rispetto a chi mi dice state distruggendo la Costituzione, se uno mi dice io ho paura di un domani che avverrà, ma un domani se mettessero in discussione l'indipendenza della magistratura, io sarò uno dei primi a essere in piazza, sarò uno dei primi a parlare contro, ma al momento questo non c'è. Adesso io mi chiedo se il meccanismo di votare, come dire, in una maniera per aver paura di quello che potrà succedere un domani, se si fosse attuato così ci sarebbe forse addirittura la monarchia ancora, perché uno avrebbe potuto dire ma se c'è la Repubblica magari si peggiora la situazione. Adesso c'è un referendum che, nonostante, come dire, io lo ripeterò fino alla fine, è un referendum tecnico dove si discute separazione delle carriere, CSM, sorteggio e alta corte di giustizia. Se poi uno vota, ma è legittimo, uno vota no perché ritiene che un domani la Meloni, però mi viene anche da dire, scusate un attimo, stiamo ragionando rispetto al fatto che tra 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché poi bisognerà modificare l'articolo 104 della Costituzione per mettere i magistrati sotto il controllo dell'esecutivo, ci sia ancora il centrodestra, mentre io dal 23, ma anche adesso mi batterò perché vinca il centro-sinistra. Si sta scommettendo rispetto al fatto che si vota no, perché un domani ci sarà questo governo,
certo,
e si seguirà così.
Io
non sono d'accordo su
questo. Sì, però i tasselli ci sono già tutti, Mazzali, li vediamo o no?
I tasselli, non, se uno vuole mettere insieme, come leggo, l'abuso d'ufficio, l'esercizio del referendum, il premierato, non so quale cosa, e immagina questa vicenda qua, Non lo so, può essere che avverrà, ma vi fide il referendum in tutto questo disegno? Non riesco neanche a comprendere. Alcuni dicono se vince il no andrà Giulia Meloni. Io sarei primo contento, ma io se l'ho detto vince il no va Giulia Meloni, avrei votato no e non sarebbe stato questo che fattere per me. Siccome non è così, e non è neanche chiaro. se vince il sì si rafforza la Meloni, secondo me.
Chiaro,
è
Mazzali.
Un tecnico.
Okay. Chiaro Mazzali, professor Campanelli, è solo tecnico, invece la matrice politica, il tema politico forse è preponderante rispetto all'aspetto tecnico.
A parte che io, diciamo, adoro l'avvocato Mazzali, perché secondo me sta portando un sacco di argomentazioni a favore del no per la sua purezza intellettuale su alcune cose di cui sta parlando, per cui per favore fatemi fare confronti sempre con lui, ma lo dico con il
non
cuore.
Non li vogliono fare di solito, però.
nel livello che stiamo trovando di tensione, sì. Ecco, sentire che lui fa questi riferimenti mi fa davvero piacere. Allora, il tema è semplicissimo, secondo me. Cioè, qui partiamo da un dato su cui sicuramente, a parte tutto, anche l'avvocato sarà d'accordo. Cioè, noi partiamo da un problema di aver modificato la Costituzione imponendo, blindando un testo. Cioè, allora, io quando vado a parlare un po' in questi giorni, sto andando spesso, stiamo girando, eccetera, cioè la prima cosa che dico è: facciamo una riflessione. Siamo d'accordo a voler subire una modifica della Costituzione a colpi di maggioranza, una modifica così radicale? Ora, ovviamente il procedimento è stato rispettato, altrimenti non saremmo qui a parlarne, saremmo in piazza a fare la rivoluzione. Ma siamo d'accordo ad accettare una riforma costituzionale che è stata imposta senza neanche discutere un emendamento, senza neanche un minimo di interlocuzione? Perché non mi direte certo che possiamo fissarci sull'affermazione del ministro che dice l'interlocuzione avverrà dopo e quindi ora si blinda il testo e non si discute nulla. Cioè, non funziona così, non si modifica così la Costituzione, non si impone una modifica della Costituzione in questo modo, perché veramente abnorme quello che sta succedendo. E quindi, mi scusi e aggiungo, sì, lei all'inizio ha parlato di referendum confermativo. Io dal mio punto di vista, dal punto di vista, diciamo, se posso, del costituzionalista, non sono pienamente d'accordo. Questo non è un referendum confermativo. Sarebbe confermativo se in Parlamento ci fosse stato un reale dibattito tra maggioranza e opposizione. Questo è un referendum oppositivo, perché tutela le minoranze, cioè tutela quella parte che non è stata per niente consultata.
Sì, un dibattito vero e proprio non c'è stato.
Ma non c'è stato proprio.
Non c'è stato assolutamente. Ma professore, lei li vede quei tasselli a cui facevamo riferimento?
Io li vedo perché è un disegno politico che nasce da una intenzione di togliere un potere pieno di autonomia e indipendenza al pubblico ministero e portarlo e lo dico anche perché secondo me non è necessario modificare il 104 per limitare la posizione del pubblico ministero all'ordinamento, e non è soltanto l'eliminazione dell'abuso del possiamo fare tanti esempi, sì. Il regime delle intercettazioni, la gerarchizzazione all'interno delle procure, sono tutte cose che sono la riforma Castelli, chi l'ha fatta? E funziona, l'ha fatta il governo di centrodestra.
Non andiamo troppo indietro nel tempo, professore. Torno da Mazzali per chiederle sull'autonomia della magistratura, il sorteggio del CSM. Okay. Quello è un indebolimento della categoria?
Allora, premesso che io spero e mi batterò perché il prossimo ministro di giustizia sia il professore, quindi a questo punto il disegno viene a cadere, anzi io se lui si vuole, ma non sto ironizzando veramente, io spero che sia lui, uno come lui, uno che garantisce l'indipendenza della magistratura, quindi il disegno nel caso in cui fosse lui o fosse io, ma è ben più difficile, sarebbe salvo. Il sorteggio io la dico molto semplicemente con due parole.
Allora, sarà un professore di Milano il prossimo ministro della giustizia, se le cose vanno bene, quindi diciamo meglio non parlarne di questo.
Vada Mazzali.
Il sorteggio è molto facile, secondo me, è migliorabile. Papamo, diciamocela tutta, da un sistema del CSM che era quello di Palamara, che era quello che nel passato scelse fra Meli e Falcone, scelse Meli, insomma non stiamo parlando di un sistema che funzionava. Il sorteggio è questa questione qua, vengono sorteggiati fra i magistrati, perfetto, non è che sorteggiano fra il passante, il calciatore, il vigile del fuoco, sorteggono fra i magistrati, mi si viene a dire, ma così possono sorteggiare chiunque, anche un magistrato.
Di tutta Italia, magistrati di tutta Italia.
Sì, perfetto, a parte che sarà calmierato, vabbè, ma comunque io dico una cosa, dico semplicemente questo, il magistrato giovane può decidere sulla vita delle persone, perché è quello che può assolvere, condannare, dargli 10 anni, ed è giusto così, perché lo prevede la Costituzione, io non ho niente da dire. Allora, se questo magistrato può decidere sulla vita delle persone, potrà o no decidere se viene trasferito un magistrato da Como a Varese, oppure mi si viene a dire che fare la prima cosa ed è inesperto per fare la seconda? Perché questo è il tema del sorteggio. Allora, venitiva a dire che ci sono dei magistrati inesperti che non possono far parte del CSM perché chissà cosa succede, però possono andare
però in tribunale. Non è solo una questione di inesperienza, è anche una questione di peso, no, dei magistrati che rispetto alla componente politica non saranno in grado di organizzarsi allo stesso modo o no?
Ma poi mi scusi, posso dire una cosa? Allora, il tema del doppio CSM, voi credete che sia un tema che, come dire, ai cittadini possa interessare? Ai cittadini interessa che il CSM funzioni bene nel momento in cui decide gli organi direttivi, per cui il presidente del tribunale e il procuratore capo siano persone preparate, le migliori che ci siano, e non siano nominate con dei criteri che non erano, come dire, trasparenti adesso. Ma io sarei stato con voi se l'avessero tolto il CSM. Hanno tolto il CSM, allora io mi sarei allarmato e avrei detto non va bene perché non c'è più l'organo di autogoverno. Me ne mettono due. Voi credete che parlando con un cittadino di Bruzzano, con un ascoltatore di Radio Popolare, si strappi le vesti perché ci saranno due CSM? Secondo me no.
Questo è un tema che si lega al fatto di quanto questa riforma in effetti poi va a toccare la vita dei cittadini. Senta, professor Campanelli, faccio a lei una domanda sulle correnti, visto che si è detto che sorteggiare i magistrati nel CSM spezza il correntismo che poi porta ai casi Palamara, quelli che ha citato Mazzali. È vera questa cosa?
Allora, innanzitutto, diciamo, secondo me il sorteggio è l'espressione di un intervento evidentemente punitivo, come si diceva prima, rispetto all'indirizzo politico, perché portatemi un organo di rilievo costituzionale la cui base è sul sorteggio e ne possiamo parlare, e non ce ne sono. Portatemi un ordinamento sovranazionale europeo che ha il sorteggio per individuare i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e ne parliamo, e non mi portate per cortesia la Grecia, che è l'unico che sorteggia, perché sorteggia tra i vertici della magistratura, quindi non è un esempio, quindi non c'è nessuno che usa il sorteggio è un sistema assolutamente punitivo ed è veramente l'aberrazione del principio di rappresentatività. Cioè, io non credo che ci sia nessuno che costituisce un organo che ha quelle funzioni con un sorteggio. Cioè, ora parliamo delle correnti, vogliamo parlare delle correnti. Qual è stata la risposta dell'ordinamento ai fatti di Palamara? Palamara è stato radiato da un procedimento disciplinare della sezione disciplinare all'interno del Consiglio Superiore. Sono stati introdotti nuovi illeciti per, diciamo, battersi contro determinati comportamenti all'interno del Consiglio Superiore. Sono stati avviati una serie di azioni di livello culturale per...
Insomma, il sistema ha avuto gli anticorpi per rispondere a quello.
C'è un sistema attualmente di incompatibilità che ogni volta che vado a chiedere nessuno conosce all'interno del Consiglio Superiore, che è stata la risposta più importante dell'ordinamento all'interno del funzionamento del CSM. Sono tutte risposte che l'ordinamento ha dato al correntismo. Poi è chiaro che se si vuole eliminare le correnti e la NM, vabbè, si fa presto, vuol dire, ma non c'era bisogno di fare la riforma costituzionale.
Grazie professore, abbiamo ancora 2 minuti, quindi la interrompo. Mi scuso ovviamente se vi ho interrotto in questo dibattito, ma i tempi radiofonici sono questi. Abbiamo ancora 2 minuti per tornare, Mazzali, su uno degli argomenti che lei metteva sul tavolo, cioè quello della terzietà del giudice e del PM, che sostanzialmente, questa se ho capito bene, ma mi corregga, fa in sostanza ricopre un ruolo di avvocato dell'accusa. È questo l'orizzonte che si vorrebbe?
No, questa storia qua che non si comprende, sono due carriere, il pubblico ministero continuerà a fare il pubblico ministero come lo fa adesso, in maniera egregia, chiedendo le condanne, chiedendo le assoluzioni, lo potrà fare in una carriera diversa, ma io quello che non capisco, continuo a ripetere, è per il bene dei magistrati che si separano le carriere, perché si capisce, il cittadino normale capisce che non sono colleghi, perché adesso dicono che sono colleghi che hanno la stessa maglia quando uno viene condannato, perché non lo capiscono questo meccanismo che il pubblico ministero deve anche raccogliere le prove a favore suo, perché in realtà nella normalità dei casi non lo è, quindi in realtà
ma c'è il rischio che in un futuro il pubblico ministero non svolga più quel ruolo di raccoglitore di prove anche a discapito?
Ma non capisco perché facendo un concorso diverso, avendo un'altra carriera, debba diventare cattivo, deve diventare un super
poliziotto. E dice non c'è il rischio che possa cambiare ruolo.
Non riesco a capire perché, non riesco proprio a capire.
Campanelli, ce lo spieghi lei se secondo lei invece...
Sì, un flash. Allora, innanzitutto torniamo a Giuseppe. Voi immaginate che il pubblico ministero che approva a discapito nei confronti dell'imputato se le tenga? Non credo, le dovrà utilizzare e chiedere l'assoluzione. Quindi la posizione del pubblico ministero non sarà mai come quella dell'avvocato e dell'imputato, anche se l'imputato è colpevole ed è palesemente colpevole, l'avvocato non chiederà mai la condanna per il suo imputato, lo difenderà nel modo migliore, certo, e quindi è una posizione diversa quella del pubblico ministero rispetto all'avvocato, e la riforma certo non allineerà il pubblico ministero all'avvocato dell'imputato, perché perseguiranno sempre interessi diversi, l'interesse pubblico nell'interesse anche dell'imputato se emergono prove a discapito. L'avvocato non dirà mai una cosa diversa da quella che è la difesa dell'imputato.
Questo è il rischio, ovviamente, opinioni contrastanti su quello che sarà, perché non lo sappiamo poi. Comunque, però sono le due posizioni rispetto a una riforma che delinea una traccia e poi potrebbe seguire percorsi come altri. Sembra un po' questa l'interpretazione. Mazzali, no, lei però è fiducioso che segua un percorso poi ben definito.
No, però scusatemi, chi deciderà dopo sarà il legislatore, cioè adesso poi per l'amore di Dio non fatemi fare la parte del difensore del legislatore, del difensore del Parlamento che non mi compete e mi riesce anche male, però quando dite poi un domani non si sa cosa succede, ci sarà un legislatore che adesso è questo non mi va bene, magari domani e degli altri che va bene, però non è che possiamo dire non votiamo no perché il legislatore poi chissà cosa farà, perché mettiamo in gioco in discussione dei principi cardini del nostro ordinamento, no? Sì. Che il legislatore legifera, se no si chiamerebbe in un'altra maniera.
Perfetto, ci fermiamo qui, la domanda ovviamente e poi insomma se questa riforma apre le porte per decisioni del legislatore che andranno in una certa direzione oppure in un'altra, ma questo ovviamente diamo facoltà al legislatore di deciderlo un giorno. Grazie avvocato Mazzali.
Non succederà, grazie.
arrivederci professore, arrivederci.
Grazie.
Arrivederci a lei.
Avvocato Mazzali e professor Campanelli, arrivederci.
Grazie ancora, buona serata, arrivederci.
E si conclude qui anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20, questo confronto sul referendum che spero sia stato utile. Siamo entrati nel tecnico, ma siamo anche rimasti molto sul politico, sulle prospettive. Avremo modo di fare altri confronti da qui alla data del voto, 22 e 23 marzo, anche prendendoci un po' più di tempo. Questo soltanto un assaggio di quello che sarà il resto della nostra programmazione da qui ai prossimi giorni. Grazie per essere stati con noi e un saluto da Mattia Guastafiarro. Ciao! We'll be right back.